Stiamo aspettando un secondo solo perché saremo in diretta su Visione TV, quindi dobbiamo aspettare il... Ok, aspettiamo il via dell'operatore che ringraziamo. Grazie Simone. Bene, buonasera a tutti. Il tempo non ci ha aiutato, ma abbiamo deciso comunque di rimanere all'aperto. Volevamo vedere se spuntava il sole, non è spuntato. Siamo comunque per il MET molto numerosi. Grazie a Visione TV, siamo in diretta. Siamo in piazza Loreto a Rovereto per il comizio, diciamo, clou per quanto riguarda Democrazia Sovrana e Popolare nell'ultima settimana di campagna elettorale. Una campagna elettorale breve ma intensa che ci ha visto per la prima volta impegnati in una sfida comunale. Il partito è giovane, quindi evidentemente sono le nostre prime volte. Il nostro candidato è Milo Marsili, che ormai conoscete. E siamo davvero onorati e felici di avere qui il presidente di Democrazia Sovrana e Popolare, Francesco Toscano. Il mio compito è solo quello di presentare appunto coloro che interverranno al comizio, quindi lascio la parola a Francesco, ringraziandolo nuovamente per essere venuto a trovarci e a sostenerci in quest'ultima settimana. E invito tutti i roveretani a votarci, i non roveretani a invitare i roveretani a votarci. Vorremmo esserci in consiglio comunale per avere una voce diversa, che in queste settimane, poi lo spiegherà bene Milo, ma anche Francesco Toscano, si è caratterizzata per due punti in particolare, sottolineando l'aspetto della pace e del lavoro. Grazie.
Grazie a tutti voi, amici di Rovereto, per essere qui, nonostante il tempo poco clemente, però si respira un'atmosfera di amicizia, di passione, anche in un periodo storico in cui obiettivamente la politica vive una fase di reflusso. E io vorrei partire proprio da questo, dall'importanza di recuperare una passione per l'agire politico, una passione per la maturazione di ragionamenti, idee, pensieri che possono servire alla nostra collettività in tempi particolarmente complicati e difficili come quelli che stiamo vivendo. Io per questo mi sento di ringraziare in maniera non retorica persone che sono con me oggi, penso al candidato sindaco Milo, a Patrizia, a tutti quelli che sono candidati in lista, ai militanti, ai dirigenti che in un periodo storico così difficile intendono mettere parte della propria passione, della propria energia, della propria intelligenza a beneficio di un progetto comune tra la disillusione di una pubblica opinione che, schifata da troppi anni di cattiva politica, tende a fare di tutta l'erba un fascio. Questo è un grande problema perché senza partecipazione politica, senza passione, senza nessuno che abbia più voglia di prendere sulle proprie spalle gli interessi di una comunità intera, questo paese finirà per sfilacciarsi ancora e per morire dentro un triste individualismo che non promette nulla di buono. Quindi siete già eroi moderni voi che decidete di metterci la faccia intorno a progettualità così importanti. Perché vi dico che viviamo tempi complicati? Perché siamo dentro una fase storica che ci ha colpiti in maniera assolutamente improvvisa. Eravamo abituati a ragionare di pace, di progresso, di democrazia come se fossero delle conquiste assolute, oramai date per scontate da cittadini che non credevano possibile il ritorno nel cuore dell'Europa civile di parole che sembravano antiche, come guerra, come povertà, come esclusione sociale. E vorrei partire proprio dal problema principale, da quello che mi sembra oggi il dramma più grande che si consuma sotto i nostri occhi, spesso tra l'indifferenza di una pubblica opinione manipolata, mal informata, che non coglie appieno il pericolo che noi stiamo attraversando. Vedete, noi siamo una forza pacifica, ma non ebete. Noi siamo una forza dialogante, ma che non accetta diktat, non accetta comandi. specie quando questi comandi sono folli, sono irrazionali. Noi siamo una forza democratica e proprio perché teniamo alla democrazia non siamo disposti a barattare nulla dei nostri diritti sull'altare di pretese priorità che vengono individuate dai noti centri di poteri sovranazionali e poi imposte per il tramite di una classe politica completamente eterodiretta. Io non mi stupisco, pur indignandomi, nel notare come i nostri governanti, da troppi anni, specie dopo la caduta del muro di Berlino, si limitino a assecondare gli ordini, i consigli, le scelte che vengono elaborati in piena autonomia fuori dai circuiti rappresentativi del nostro paese. Noi prendiamo ordini sul piano militare dalla NATO, noi prendiamo ordini sul piano economico da Bruxelles, noi prendiamo ordini sul piano culturale dalla industria dello spettacolo che viene oliata ad Hollywood o in altri centri dove si costruiscono le suggestioni collettive che a cascata formano la mente e l'immaginario delle giovani generazioni. Noi di fatto viviamo dentro una scatola, rotelline automatiche, spesso non consapevoli, governate da un meccanismo non sempre decifrabile che ci indica strade, vie, priorità, opinioni, pensieri. E questo progressivo svuotamento del senso critico di classi dirigenti, di singoli cittadini, di persone comuni che non riescono più a esercitare un diritto di libertà pur sentendosi protagonisti del cosiddetto mondo libero è il principale problema dei nostri tempi. E perché mi rendo conto del fatto che questo essere disabituati al pensiero, alla dialettica, alla critica, abbia oggi raggiunto livelli problematici, potenzialmente drammatici? Perché di fronte all'arrivo, alla presentazione di una proposta politica che si discosta anche in termini solo parziali, anche in termini formalmente pacati, senza fomentare gli animi di nessuno, senza incitare alla violenza, senza indicare bersagli, limitandosi a ragionare criticamente, pacatamente, ma in termini di non totale adesione rispetto a quello che il sistema prevalente si aspetta, inerzialmente notiamo reazioni furiose, velenose, persino minacciose. E questo meccanismo di continua demonizzazione, per certi aspetti violenta, di chi pensa in maniera non allineata, è il risultato di un cambiamento culturale che ci ha visto lentamente entrare nei panni di chi deve semplicemente ricevere degli ordini, autoindividuandosi come eversivo nel momento in cui qualcuno quegli ordini osa metterli pacatamente in discussione. Su questa base, se non riusciremo a invertire questa suggestione, noi rischiamo di risvegliarci dentro un sistema dove nessun diritto è più garantito, nessuna dialettica è più permessa, nessun esercizio del libero pensiero è possibile. A questo serve democrazia sovrana popolare. Rappresenta una voce pensante nel deserto delle opinioni, mentre una serie di folli pensano di tacitarci con la violenza, con la minaccia e con il bastone. Noi non ci facciamo intimidire da nessuno. E sarebbe troppo facile dire avevamo ragione. Non è mai elegante l'uomo che dopo aver avuto ragione sta sempre lì a dire no, ma sai, io ho avuto ragione. Perché si può avere ragione una volta, ma poi si può sbagliare tante altre. Il problema è che noi abbiamo avuto ragione finora sempre. Abbiamo avuto ragione quando ci sono state imposte delle restrizioni che oggi qualsiasi uomo in buona fede riconosce come palesemente inutili. Veniamo fuori da una stagione oppressiva fondata sull'utilizzo della paura come strumento di governo. Abbiamo visto una presunta scienza asservita sull'altare di interessi finanziari e politici attraverso la sovraesposizione mediatica di mediocri professori spacciati per grandissimi luminari, incarnazione stessa della scienza e della virtù. Abbiamo visto come persino i mostri digitali, quelli più importanti, quelli che sono a capo del meccanismo che domina, guida, accompagna la cosiddetta trasformazione di ciò che è umano in qualcosa di più artificiale, cioè i padroni di questo transumanesimo strisciante che si riconoscono dentro grandi corporation come quelle di Google, di Facebook e tanto altro ancora, hanno deciso di tappare la bocca a tutti quelli che osavano dire qualcosa di diverso. Quanti video sono stati cancellati in epoca psicopandemica? Quanti personaggi sono stati tacitati? Quante figure sono state diffamate? Magari non tutti esponevano un pensiero lucidissimo, magari non tutti erano fra questi, erano davvero bravi nel raccontare quello che stava accadendo, ma che senso aveva impedire per principio a qualcuno di poter esprimere un pensiero che magari, quando anche espresso in maniera non brillante, non poteva certamente essere di molto inferiore alle lucubrazioni partorite sui grandi media da gente come Galli, Bassetti e tanti altri ancora che fortunatamente sono già sprofondati nell'oblio della memoria collettiva. Perché hanno fatto tutto questo? Lo hanno fatto semplicemente perché, quando non si hanno argomenti per fare trionfare un punto di vista per il tramite della forza intrinseca della proposta, c'è bisogno di utilizzare modelli coercitivi, c'è bisogno di esasperare le menti, c'è bisogno di obnubilare le coscienze, c'è bisogno di imporre per decreto ciò che non si impone per il tramite della verità e del ragionamento. Ma fin quando questo atteggiamento, questo modello, questo meccanismo riguarda una fase contingente delle nostre vite, il problema è sì grave, ma tutto sommato in prospettiva superabile. Quando però noi ci ritroviamo, così come ora sta capitando, in balia di un'oligarchia impazzita che parla di possibile guerra nucleare in Europa per imporre il predominio di una decadente società occidentale, noi abbiamo il dovere di aprire gli occhi e di reagire, perché questa gente non può pensare di giocare con la vita nostra, dei nostri figli, dei nostri amici, delle persone che vivono con noi, trasformando l'Europa in un campo di battaglia con il fine di tenere in vita un sistema che sul piano geopolitico è già morto. Nessuna respirazione bocca a bocca potrà fare resuscitare questo cadavere di equilibrio sovranazionale che non regge più. È l'accanimento terapeutico dei vari Macron, von der Leyen, Biden e di tutta questa masnada di politicanti europei che hanno passato gli ultimi 50 anni a rivendicare la pace come unico grande e certo risultato conquistato dall'Europa unita, vogliono adesso farsi artefici e protagonisti di una inversione a U che si fonda proprio sulla necessità di battere la Russia con le armi, se del caso persino nucleari. E di fronte a tutto questo la pubblica opinione non crede che sia possibile che questa gente trasformi le minacce in realtà. Io vi dico che invece è possibile e dobbiamo impedirlo. Però ci dicono: voi siete putiniani. Vedete, io voglio esprimere grande solidarietà a tutti voi che siete qui, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, a tutti quelli che ci hanno sostenuto e a tutti quelli che hanno ancora il coraggio di farsi vedere ai nostri incontri pubblici, pur sapendo che noi siamo una forza obiettivamente nel mirino di poteri pericolosi e perversi. È quindi un atto di coraggio quello di presentarsi oggi politicamente sotto le nostre bandiere, con i nostri temi, con la nostra faccia, con la nostra libertà. È una prova di coraggio perché noi viviamo un periodo storico in cui chi comanda non vuole riconoscerci il diritto di esporre un punto di vista differente. E siccome noi non cadiamo nelle provocazioni, siccome non sono riusciti a mostrificarci in epoca pandemica, siccome nonostante le infiltrazioni siamo rimasti sereni, pacifici, dialoganti, rispettosi dell'architettura costituzionale, alzano di continuo il livello dello scontro. Per cui siamo continuamente al centro di polemiche, minacce, che adesso si sono ripresentate per il tramite di uno strano, di una strana aggressione digitale che abbiamo subito. Un gruppo che si firma Anonymous è entrato nei nostri strumenti digitali imponendoci di cambiare linea politica pur di non vedere pubblicati su eventuali siti i segreti che noi terremmo stretti all'interno dei nostri meccanismi digitali. Allora io voglio dire a questi signori: la trasparenza per noi è amica alleata. Se voi vi divertite nel rubare i nomi delle persone che sono tesserate con noi, fatelo pure se non avete nulla di meglio da fare. Quelli che vivono nel buio, nell'ombra, siete voi gli Anonymous. Noi siamo liberi, limpidi e non abbiamo nulla da nascondere. Per cui divertitevi come vi pare, noi non cambieremo affatto il nostro modo di ragionare, di essere. E non sono questi i ricatti che ci faranno cambiare idea, non sono queste manovre da adolescenti problematici che ci indurranno a rivedere le nostre posizioni sul piano geopolitico, ma noi dobbiamo sapere che questo però è solo l'inizio. Il problema non è rappresentato da qualche ragazzino, magari manipolato, magari utilizzato, magari mosso da chi invece rappresenta un pericolo più reale. Questi sono soltanto le prime avvisaglie di una possibile escalation che il potere profondo potrebbe in prospettiva mettere in atto contro di noi. Perché dico questo? Perché obiettivamente questi signori governano senza consenso. Chi è che vuole davvero vivere dentro un mondo capitanato da gente senza rappresentanza democratica, senza consenso, senza visione, che propone guerre, carestie, austerità, svuotamento dell'apparato industriale, desertificazione economica sull'altare di una globalizzazione fallita? Chi è che può davvero oggi, nel 2024, continuare a maturare un senso di rispetto per un meccanismo di potere che è fondato sul sopruso, sulla menzogna, sull'impoverimento, sull'aumento dell'ingiustizia sociale, sulla disoccupazione come strumento per addestrare classi da tenere schiavizzate di fronte al potere della grande finanza sovranazionale? Nessuno, nessuno. E di fronte a questa realtà, di fronte alla incapacità di governare per il tramite del consenso, questi signori hanno deciso di passare a quello che Gramsci chiamava il meccanico impedimento. Puntano sulla violenza, sulla minaccia, prima astratta, poi se del caso fisica. Per cui noi oggi siamo nella prima fase, nella fase in cui questi signori, per il tramite del controllo assoluto e totale dell'apparato mediatico, si limitano ad indicare bersagli, i putiniani, i Novax, quelli che mettono in discussione la democrazia nel nostro paese, quelli che tifano per gli invasori, quelli che baciano la mano di chi colpisce popoli inermi. Questo modello di diffamazione permanente e organizzata potrà in prospettiva armare la mano di gente psicologicamente labile, utilizzata per risolvere con la violenza ciò che non si può risolvere con la politica. Non vi dico questo per spaventarvi, perché chi fa politica, certo, ha il diritto di avere paura, ma se vuole fare politica deve sapere che la paura la deve razionalizzare, sublimare, trasformare in proposta e in coraggio per il bene delle persone che vuole rappresentare. Ma negare i problemi, non vedere che noi siamo entrati in una fase diversa, dove le oligarchie prevalenti legittimano e utilizzano, se del caso, l'omicidio politico mirato come strumento per la risoluzione dei conflitti, ebbene, non vedere questa realtà significa essere irresponsabili. Non abbiamo paura, ma capiamo perfettamente quello che stanno facendo. E di fronte a questa realtà c'è un solo modo di reagire, ed è quello della partecipazione libera, democratica e dal basso, di cittadini sovrani pro quota che non si rinchiudono dentro una vita privata, sterile, fondata su un individualismo che non produce nessun frutto. La risposta sensata è quella della democrazia collettiva, fondata da gente che riscopre di non essere sola nel momento in cui in una piazza come questa si ritrova a condividere pensieri, prospettive, parole, speranze con altre persone libere, con altri uomini liberi che, come noi, vogliono impedire una deriva antidemocratica. Per questo vi invito a dire con orgoglio che siete parte di una comunità politica, Perché essere parte di una comunità politica significa prendersi gratuitamente e generosamente il peso di problemi che non sono solo i nostri, ma sono anche di quelli che ci criticano e nel buio ci ingiuriano. E per questo nessuno di voi deve sentirsi in difficoltà nel rivendicare di essere parte di questa comunità politica, che è una comunità sentimentale fondata sull'impegno passionale e leale di persone che hanno dedicato una parte della loro vita e del loro tempo non per inseguire la realizzazione personale, ma per mettersi a disposizione di una collettività locale e nazionale. Per questo io ringrazio dal profondo del mio cuore tutti quelli che sono insieme a te, Milo, protagonisti di questa battaglia a Rovereto. Ecco, adesso vado verso le conclusioni, perché evidentemente insomma anche il tempo non ci aiuta. Voglio però chiudere questo discorso con un invito alla speranza, ma non alla speranza di chi non sa più a quale santo votarsi, alla speranza di chi sa di poter lottare in una fase così complicata insieme ad altre persone che hanno aperto gli occhi, insieme ad altri gruppi che hanno compreso la vera posta in gioco, rispetto ad altre persone che vogliono semplicemente recuperare uno spazio di sovranità per il nostro paese. Ci accusano di essere ci indicano con le etichette più strampalate: siamo sovranisti, siamo fascisti, siamo comunisti, siamo rossobruni. Ci cercano per forza di etichettarci dentro dei meccanismi che possono indurre il ceto medio, quello che non si informa nel merito ma si limita a lasciarsi impressionare dalle etichette, affinché questa gente si allontani da noi perché spaventata dalla diffamazione organizzata del mainstream. Noi siamo semplicemente una forza costituzionale e la nostra Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita secondo le forme previste nella nostra Magna Carta. Non la esercitano i militari della NATO, non la esercitano i presidenti americani, non la esercitano i servizi segreti più o meno deviati, non la esercitano i banchieri sovrani, i banchieri d'affari sovranazionali. Ognuno di noi è sovrano pro quota e nessuna organizzazione di diffamazione organizzata da parte di un mainstream che ci vuole indurre a calarci da soli nei panni dei sudditi ci farà togliere gli abiti di sovrani pro quota per entrare in quelli di servi, perché noi liberi siamo nati e liberi rimarremo. Grazie.
Grazie Francesco Toscano di essere qui. E adesso come si fa a parlare dopo un tale oratore? Vi dovrete accontentare di me. E grazie che si è fatto una bella chilometrata per raggiungerci. Grazie a tutti voi che siete presenti, grazie a Michele Luscia che ci avrebbe ospitato nella sua sede dell'Alter Festival, ma le previsioni ci hanno fregati. Comunque qua è bellissimo vedere tutti questi ombrelli, vedere queste bandiere bagnate ma resistenti, proprio resistenti è un termine giusto. Noi si resiste, noi, l'ha detto bene Francesco, si resiste in un momento di forte crisi di valori, di forte crisi economica, di forte crisi bellica. Piove, governo ladro, si diceva una volta, piove, governo guerrafondaio, diciamo oggi, perché questi le mandano davvero le armi. Questi qua, se noi vogliamo far vedere un film di denuncia che vuole mostrare una visione alternativa della guerra, di quella guerra in Ucraina, questi ti tolgono la sala, non te lo lasciano vedere il film, ti chiudono la bocca, poi ci riprovi con un documentario del 2021 per cui non era neanche fuori da ogni periodo critico, non dopo l'intervento della Russia, e ancora ci provano, ci mandano a dire, fanno parlare gli stessi probabilmente hackeratori di Anonymous e utilizzano quegli argomenti per ventilare che noi si starebbe lavorando in maniera illegale. E questo è una cosa molto grave, anche qua in una cittadina pacifica come Rovereto, città della pace, ed è infatti questo tema l'ultimo, ma non per importanza, del nostro programma, per ristabilire, rivivificare all'interno di Rovereto il concetto della pace, ma che sia pace vera, per cui formulando un festival, formulando delle iniziative, delle assemblee permanenti annuali che facciano convergere sulla città diplomatici, ambasciatori, esperti di geopolitica, persone che si occupano, ma anche gli attori principali geopolitici delle potenze implicate a fare una sorta di festival dell'economia, ma incentrato sulla pace, ma perché sia un ponte invece che di pace, di dialogo, per costruire un noi tra i blocchi, per provare a disinnescare questa china che davvero è mortifera e ci conduce sull'orlo di una catastrofe generale globale. Rovereto ovviamente non ha solo la pace, il lavoro è un problema per Rovereto, e il comune di Rovereto può fare qualcosa per il lavoro, sia nelle sue amministrazioni interne col suo personale, sia per gli appalti che non possono essere al massimo ribasso, che non possono essere con salari da fame, con delle cooperative o comunque degli enti appaltanti, delle ditte appaltanti che impiccano, che strozzano i lavoratori e che li vessano. Bisogna che il pubblico, che il comune, che la provincia, che la regione, che lo Stato sia per prima esempio e di una torni a fare anche politiche del lavoro sane, eque e di rispetto e di tutela dell'orario, del salario e della dignità dei lavoratori. Poi ci sono molti altri problemi in questa città. La sicurezza è un problema che è molto avvertito, la insicurezza è molto avvertita. È molto avvertito, ma perché se ne dà una percezione molto esacerbata con i media, ma perché oggettivamente una città che contava 23.000 abitanti negli anni 60 ora ha raggiunto la quota di 40.000 abitanti. 40.000 abitanti che però non hanno avuto piazze, non hanno avuto luoghi di ritrovo, non hanno avuto luoghi di socializzazione, posti dove contaminarsi reciprocamente, dove poter crescere insieme, dove costituire un noi, una comunità più allargata anche con le persone che vengono da altre parti, che sono entrate da altre parti del mondo. Certo, poi sarebbe bene dire che queste persone, se non avessero il motivo di venirsene via da parti che sono state sfruttate, bistrattate, tenute sotto il tallone di un occidente famelico e a raffone, probabilmente non avremmo avuto anche questo problema di questa massa enorme di esercito industriale di riserva che serve a un certo modo di produrre per fare profitti sempre più grandi e tenere sotto il ricatto sia gli italiani che gli stranieri che prestano la loro opera, per cui a maggior ragione se sono illegali o clandestini, insomma. La viabilità è un problema per Rovereto, una viabilità che è sregolata con dei flussi, viabilità, mobilità e flussi economici. Il centro è stato spogliato, è stato svuotato di ristoranti, di esercizi, di negozi, tutto è stato buttato sull'asse viario nord-sud, e questo ha spersonalizzato l'identità di una città. Questa va recuperata, va ricercata, ritrovata, riscoperta scoperto l'identità, la tradizione storica della nostra città, la storia della nostra città, e vanno riproposti nelle nostre botteghe i prodotti del nostro territorio. Rivalutato la produzione a chilometro zero, e i nostri cibi, i nostri spumanti, i nostri vini locali, che abbiamo veramente delle produzioni di alta eccellenza. Io mi rendo conto che davvero è difficile parlare dopo di te, Francesco, però i temi riguardanti Rovereto sarebbero molto più vasti, e voglio ringraziare tutte le persone che si sono candidate. Abbiamo persone di alta qualità, abbiamo anche avuto la mano di persone fuori dal territorio, perché si è formata una squadra, perché c'è bisogno di radicare democrazia sovrana popolare, c'è bisogno di radicare una nuova sovranità popolare dal basso, un nuovo modo di condividere le istanze popolari, per davvero cercare di incidere e di essere tutti protagonisti per una crescita collettiva che sia più equa, più giusta, più naturale anche. Io non voglio dilungarmi oltre, e qua piove davvero che siamo tutti un po' mezzi intirizziti, bagnati. Io vi ringrazio, era importante dare questo bel colpo d'occhio, è un bel colpo d'occhio. Sono veramente molto contento, nonostante il tempaccio. Io ritengo sia una iniziativa riuscita. Sono convinto che saremmo stati il quadruplo, se non di più, se fosse stata una bella giornata, e questo mi dà ben sperare, anche per il risultato della nostra piccola lista, della nostra modesta lista, che con le sue sole forze, contro le aspettative di tutti, è riuscita a mettere in campo una lista, appunto una forza. Avete messo davanti me, e io sono veramente molto onorato di questa cosa qua. E vi ringrazio, perché questo è davvero mi commuovo se ci penso, perché davvero non so se sarò all'altezza di questo compito, ma io ce la sto mettendo tutta e sto facendo del mio meglio, sto studiando, stiamo tutti studiando per davvero affermare questo nostro bel sogno, questo nostro bel, che però ha motivi di concretezza, questo nostro bel progetto. Grazie a tutti.
Bravo Milo.
Sì, io volevo aggiungere che siamo noi a ringraziare Milo, perché ti abbiamo messo davanti a guidare questa barca in un'avventura appunto comunale, visto che piove, e però ci ha messo veramente tantissimo cuore, ci sta mettendo tantissimo cuore. Chi ci è vicino ogni giorno sa quanto è impegnativa questa campagna elettorale, con 400 candidati e impegni tutte le sere. E la nostra agenda assomiglia un po' a quella della campagna delle provinciali, quindi molto affollata. Perciò io volevo ringraziare nuovamente Milo, veramente, di aver accettato poi di fare il candidato sindaco. Sì, adesso do due comunicazioni di servizio in realtà. Una sempre di stampo politico. Proprio perché il nostro programma e la nostra politica è molto attenta a determinate tematiche, e nella nostra lista ci sono persone davvero di qualità, tra cui il dottor Roberto Cappelletti, che negli anni del Covid ha dimostrato, ha salvato vite, ecco, andando a curare le persone a casa, e però ha a cuore l'ambiente in toto. E domani sera in via Orefici 9, grazie Michele per la sede, e ci sarà una serata sui 5G e sui rischi dei limiti che il governo ha aumentato sull'elettromagnetismo. La seconda comunicazione di servizio invece non politica, per chi si ferma con noi a cena con Francesco, siamo al ristorante El Raminel, Corso Bettini 15A, e ringraziamo anche qui il ristorante perché insomma si è reso disponibile. Dimmi, vuoi aggiungere? Ok, Milo dice due ultime cose, grazie ancora.
No, volevo ringraziare Filippo De Gasperi che è venuto a trovarci, e grazie, lui sta facendo un'ottima battaglia e che ci vede vicini in consiglio provinciale, è l'ultimo dei Molcani, in consiglio provinciale, per cui vediamo di, insomma, grazie per essere qua.